Il mondo alla radio.
Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi la legga e gliela racconti. Alle 19.12 ripartiamo dalle parole del grande poeta Pablo Neruda per parlare proprio di parole che sgorgano dal racconto altrui, come appunto quella delle fiabe, che da bambino qualcuno di noi forse ha avuto la fortuna di ascoltare dalla voce rassicurante di mamma o papà. Storie che si dipanano sul filo dell'immaginazione, della visione attraverso l'identificazione, l'empatia, l'emozione istantanea di un mondo che si materializza come per magia. Un'attività questa che si rivela estremamente evoluta, nonostante, almeno in Italia, forse la si consideri banale o trascurabile. Ebbene, alcuni studi hanno rivelato che la lettura di libri o favole a un pubblico che ascolta genera a cascata una quantità straordinaria di benefici sul cervello, sulla sfera emotiva e relazionale, addirittura sulla capacità di imparare e produrre parole, ma non solo. Questa sera ci faremo raccontare di questi risultati dal fautore di due bei progetti, Federico Batini, che è docente di pedagogia sperimentale all'Università di Perugia. Buonasera, professore.
Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Voglio sottolineare che lei non è solo fautore di due bei progetti dei quali parleremo, lei è un ricercatore che da anni si concentra su questo tema. Allora, partiamo però, andiamo con ordine. Leggere forte e leggimi ancora sono i due progetti a cui facevo riferimento, nei quali lei è stato fortemente coinvolto, che mirano proprio a mettere in pratica i benefici della lettura ad alta voce. Sono entrambi dedicati alla scuola, che sarebbe, diciamo, poi il luogo primario dove questo dovrebbe avvenire naturalmente, ma dove invece pare ci sia un po' di smemoratezza rispetto a metodi così semplici ma anche così potenti di insegnamento e apprendimento. È per questo che siete ripartiti dalla scuola.
Sì, siamo ripartiti dalla scuola perché la scuola è anche il luogo dove, no, soprattutto il percorso di istruzione dell'obbligo, è anche il luogo dove si trovano tutti i bambini e i ragazzi, e noi sappiamo che esistono purtroppo una quantità molto elevata di famiglie che hanno un svantaggio socio-economico-culturale e quindi non è possibile delegare alla famiglia quell'attività così importante che è l'attività di lettura ad alta voce. Quindi questi due progetti in modo diverso, ancora un progetto promosso da Giunti Scuola che si è rivolto soprattutto alla scuola primaria con anche un po' di coinvolgimento di alcune scuole secondarie di primo grado, quindi scuole medie, e ha chiesto di leggere ad alta voce per 100 giorni consecutivi, per un'ora al giorno, leggere opere di narrativa, quindi si è partiti da testi molto brevi, testi semplici, anche testi non narrativi come Filastrocche, per andare verso la lettura del romanzo, che ha avuto nel primo anno dei risultati molto importanti. Abbiamo fatto una ricerca su tre città campione, le classi coinvolte in tutta Italia sono state oltre 13.000, ma nelle tre città campione, Torino, Modena e Lecce, abbiamo fatto una ricerca con cui abbiamo dimostrato alcuni degli effetti della lettura ad alta voce. In particolare ci siamo concentrati sugli aspetti cognitivi e sulla comprensione del testo. Quindi per gli aspetti cognitivi abbiamo esaminato le funzioni cognitive di base, che sono quelle funzioni con le quali processiamo, diciamo così, utilizziamo le informazioni che ci vengono dall'esterno, che possono essere semplici informazioni oppure possono essere apprendimenti, e la comprensione del testo, tutti capiscono di cosa si tratta, quindi la mia capacità di comprendere sia un testo di uso quotidiano sia un testo invece come un testo narrativo, un testo di letteratura, eccetera. E in entrambi i casi abbiamo visto che i bambini, i ragazzi che sono stati sottoposti a questi 100 giorni di lettura ad alta voce da parte dell'insegnante hanno avuto degli incrementi molto molto importanti, addirittura si parla di una percentuale tra il 15 e il 20% di incremento delle funzioni cognitive di base e di livelli molto alti di comprensione del testo, che abbiamo misurato con diversi strumenti, tra cui anche le prove Invalsi, per far vedere come anche prove già utilizzate all'interno della scuola possano trarre un giovamento, un miglioramento dall'esposizione alla lettura.
Certo. Senta, professore, lei però mi diceva in preparazione dell'intervista che in realtà la lettura ad alta voce è importante rispetto a qualunque altra forma anche di trasferimento, diciamo, no, di un testo, di un contenuto. È molto diversa e speciale perché ha una caratteristica di democraticità dell'ascolto. Lei mi ha parlato di una caratteristica molto particolare a cui forse non pensiamo, e cioè che tutti quelli che ascoltano in quel momento sono esposti nello stesso modo a delle parole, e magari non lo farebbero in solitudine, da soli o in altre situazioni.
Certo, questa osservazione che lei fa è una cosa molto importante, perché appunto perché farlo a scuola e perché farlo con la lettura alta voce da parte dell'insegnante? Perché molti progetti anche di promozione della lettura, che per esempio, non so, facciamo un esempio, distribuiscono dei libri, molto spesso diventano, come si dice in termine tecnico, controdistributivi, cioè quei libri sono interessanti per i bambini e i ragazzi che già leggono,
sì.
Oppure se noi sappiamo che appunto in alcune famiglie purtroppo non c'è la presenza di libri, in alcune famiglie non c'è la presenza, in tante famiglie non c'è la presenza di una lettura quotidiana. Quindi che cosa vuol dire democratizzazione? In più sensi. Allora, innanzitutto appunto il fatto di poter essere tutti esposti, come lei diceva, alle stesse letture e quindi, come dire, fare un percorso insieme. Poi noi abbiamo fatto anche un altro tipo di misurazione, cioè siamo andati a vedere se tutti i livelli di partenza, quindi
sì,
i ragazzi che partivano da livelli cognitivi molto bassi, molto molto bassi, o quelli che partivano da livelli mediani o quelli che partivano da livelli alti, abbiamo spezzettato il campione in 7 sottogruppi per i livelli di partenza, se tutti si giovassero del contributo della lettura ad alta voce, oppure se
sì,
servisse soltanto a determinate categorie, non so, a quelli più indietro,
certo,
oppure a quelli più avanti. E invece abbiamo visto che tutte e 7 le segmentazioni, tutte e 7 le sottocategorie del campione aumentavano i loro livelli cognitivi. Quindi questa è un'altra delle caratteristiche della lettura. Siccome una storia ha diversi livelli di fruizione, è possibile per tutti i bambini, indipendentemente dal loro livello di partenza, fruire della storia, magari in modo diverso,
certo,
magari prendendone cose diverse, ma tutti trarne un giovamento. E quindi questa è un'altra delle caratteristiche molto importanti, perché noi la definiamo un'azione di democrazia cognitiva.
Vero,
no?
Certo. Certo, assolutamente. Senta, professore, lei ha parlato di questo progetto che è stato fatto in collaborazione naturalmente con un editore, quindi che ha fornito poi naturalmente anche dei libri, ma il progetto davvero...
Ha distribuito un sacco di libri.
Un progetto però invece ancora più importante è quello che lei sta portando avanti con la Regione Toscana, che vuole addirittura far diventare strutturale questo strumento didattico. È importantissima,
esatto,
questa trasformazione.
Sì. Leggere Forte è un progetto, diciamo, con un carico utopico molto importante. La Regione Toscana appunto ha avviato questo progetto, abbiamo avviato a ottobre di quest'anno, del 2019, questo progetto che appunto è un progetto pluriennale che vuole mettere in campo una politica educativa. Quindi l'intenzione della Regione Toscana è quella di trasformare il proprio sistema di istruzione rendendolo caratterizzato dall'esperienza della lettura ad alta voce, e quindi stiamo lavorando in modo massivo. Quest'anno ci stiamo concentrando sul primo segmento, sullo 06, tranne in due zone,
sì,
dove già arriviamo al biennio delle secondarie di secondo grado, e stiamo sperimentando l'introduzione, in questo caso non per un periodo, ma fissa, per sempre, diciamo così, dell'inserimento della lettura ad alta voce come pratica quotidiana, routinaria e intensa.
È importantissima questa cosa, professore, perché di fatto è un precedente. Questo potrebbe essere davvero una buona prassi da estendere naturalmente a livello nazionale. Senta, professore, ci sarebbe tantissimo, infatti,
speriamo,
c'è da augurarselo. Professore, noi non abbiamo tantissimi minuti e il tema è complesso e bellissimo. Lei aveva parlato di capacità cognitive. La lettura ad alta voce facilita lo sviluppo, facciamo un elenco: la capacità di riconoscere le proprie e le altrui emozioni, abilità,
certo,
relazionali, numero di parole conosciute, costruzione della propria identità, sviluppo del pensiero critico e autonomia di pensiero. Sono tutte cose di una straordinaria importanza. Lei però ha citato al telefono con me in preparazione anche un'altra capacità, che è, diciamo, un altro effetto della lettura ad alta voce, che si genera sul cervello proprio un'attivazione quasi immediata di quello che si ascolta. Ci spiega meglio che significa? Non è semplice identificazione.
No, non è semplice identificazione, perché questo ha a che fare con proprio il funzionamento del nostro cervello, che in qualche modo simula, diciamo così, no, le azioni e i comportamenti, le emozioni che i personaggi del libro svolgono, diciamo così. E quindi che cosa succede? Succede che è una pratica un po' più forte dell'immedesimazione, cioè è come se io facessi un'esperienza vicaria, è come se facessi un'esperienza reale ma un po' attenuata, diciamo così. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la lettura diventa un vero e proprio allenamento per la vita, cioè io, incontrando per esempio delle situazioni, e noi sappiamo che più sì. siamo esposti alla lettura, più leggiamo o qualcun altro legge per noi, più troviamo ovviamente delle situazioni più disparate, ci abituiamo ad affrontare le diverse situazioni della vita. Quindi ci sono alcuni effetti che noi riusciamo a calcolare e misurare, sono quelli che ha detto lei e anche altri effetti. Ci sono alcuni invece benefici che non riusciamo a misurare, che sono quelli appunto di come il patrimonio esperienziale di ogni individuo si arricchisca attraverso la lettura, no? Umberto Eco ci diceva che chi legge c'è stato quando Caino uccise Abele, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è, noi sappiamo oggi, grazie alle ricerche anche più recenti, che è non solo una metafora,
ma certo, è chiarissimo.
È un'esperienza che noi facciamo, e questo io faccio provo a fare un esempio più semplice, no, per tutti i nostri ascoltatori. Se per esempio io sono un ragazzo adolescente che si trova di fronte alla sua prima piccola, ma per lui grande, delusione affettiva, quali sono le modalità che ho per affrontarla? Se appunto si parla della prima delusione affettiva, avrò soltanto le modalità dei miei amici, certo, di un fratello, di una sorella più grande. Se io invece ho letto 20 romanzi con storie d'amore, ho anche tutte quelle strategie disponibili nella mia memoria e nella mia esperienza vicaria che mi consentono di scegliere, e quindi di scegliere quale modalità io posso utilizzare. Questo vale per qualsiasi aspetto della nostra
chiaramente,
vita,
insomma, la vita, motivi, ma... certo, la vita, certo, ci sottopone spesso e volentieri, insomma, a situazioni difficili, emotive difficili da contenere, no? Anche da decodificare, insomma è complessa la vita nelle emozioni. Senta professore, lei mi diceva però anche che la lettura ad alta voce, e questa è un'altra cosa davvero straordinaria, favorisce anche la capacità di produrre parole, sia verbalmente che per iscritto, ho capito bene?
Certo, senz'altro, questo l'abbiamo anche in precedenti ricerche svolte col dottor Bartolucci, abbiamo verificato con gli anziani affetti da malattie dementigene, in particolare Parkinson e Alzheimer, abbiamo verificato come anche la fluenza verbale fosse sollecitata e allenata anche in persone con un decadimento, sì, quindi con già una situazione molto grave, fosse sollecitata appunto dall'esposizione alla lettura ad alta voce. Noi già sappiamo da almeno 35 anni, la ricerca ci ha dato delle conferme su quanto la lettura ad alta voce sia in grado di incidere sulla comprensione orale e sulla comprensione del testo, sì, scritto. Ma le ultime ricerche ci dicono che sul medio-lungo periodo è in grado di agire anche sulla capacità proprio, sulla fluenza verbale, sulla capacità di utilizzare registri verbali adeguati ai contesti in cui ci troviamo, eccetera, eccetera. Quindi sì, anche questo
è importante.
È un guadagno molto
importante. Apre, come dire, porte e finestre dentro di noi, esatto, davvero. Però lei ha parlato di una sfera davvero molto, molto drammatica e molto complessa, quella degli anziani che sono affetti da malattie neurodegenerative. Ha parlato di Alzheimer, ci sono anche altre malattie, le demenze, certo, più in generale. Avete scoperto che la lettura ad alta voce favorisce uno degli elementi più colpiti dalle malattie, che è la memoria.
La memoria, senz'altro, uno degli effetti che abbiamo riscontrato immediatamente è proprio questo guadagno sia sulla memoria a breve termine che sulla memoria a lungo termine, per usare termini più accessibili e comprensibili. In realtà sono diversi i depositi di memoria, sì, cui agisce, e questo anche su soggetti che avevano già da molti anni un decadimento sempre crescente, no? Quindi pensiamo a quale può essere il guadagno invece in bambini che sono, o ragazzi che sono ancora nell'età dello sviluppo.
È chiaro,
no?
Certo,
quindi,
naturalmente.
Quindi Quindi la lettura, come dire, noi sappiamo che ormai con certezza che essere esposti alla lettura a tutte le età porta un beneficio, anzi porta diverse tipologie di benefici, ma è chiaro che partire dall'età dello sviluppo costituisce un vantaggio incredibile che si riverbera poi sul successo scolastico, sul futuro inserimento professionale, su veramente
Certo. È davvero a larghissimo raggio, naturalmente. Senta, professore, però non è la stessa cosa sentir leggere qualcuno da una registrazione, come può essere un audiolibro, rispetto a qualcuno che invece sta davanti a noi fisicamente.
No, certo, gli audiolibri sono dei supporti importanti, ancora poco diffusi nel nostro territorio, mentre in altre nazioni sono molto più diffusi, c'è molta più abitudine, per esempio quando si guida, come raccontava anche lei qualche giorno fa, in altri paesi è normale invece che ascoltare la radio, ascoltarsi un audiolibro, mentre da noi è poco diffuso. Certo però che rispetto per esempio a un gruppo classe, no, pensiamo alla funzione fondamentale dell'insegnante, che si può fermare se vede le facce dei bambini o dei ragazzi smarriti di fronte
certo,
a lui,
ha delle reazioni immediate naturalmente.
Esatto, che può moderare, che può accentuare una parte se pensa che in qualche modo si stiano come dire distraendo, stiano uscendo fuori dalla storia, che può valutare se proseguire con quel testo che non sta
assolutamente un'interazione immediata, esatto, naturalmente umana, esatto, e emotiva e istantanea, per cui
c'è la possibilità di ricapitolare, di fare domande, di chiedere cosa faresti te al posto del personaggio.
È straordinario, professore. Senta, ci prendiamo un impegno, magari di tornare a parlare di Leggere Forte, questo progetto della Regione Toscana che vuole far diventare strutturale, diciamo, il metodo didattico della lettura ad alta voce, e vediamo davvero come procederà. Mi prendo questo impegno, vorrei davvero risentirla fra qualche tempo, professore. Io intanto la ringrazio di cuore per aver condiviso la sua competenza e le sue ricerche. Grazie al professor Federico Batini, ricordo, docente di pedagogia sperimentale all'Università di Perugia. Buon lavoro, professore, alla prossima. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata a tutti gli ascoltatori.
Grazie anche a Stefano Sparro in regia, a Roberto Colangeli alla parte tecnica e a tutti voi che ci avete scelto anche questa sera. Vi ricordo che questa puntata, come tutte, è riascoltabile sul nostro portale vaticanews.va, area programmi, sezione podcast. Da Paola Simonetti buona serata e buon fine settimana. Alla prossima.